ci trasferiamo su un altro tema, un tema che riguarda una questione che ha a che vedere con l'internazionalismo, che sembra un termine ad alcuni un po' desueto, ma a noi che siamo dei massimalisti paleolitici ci piace insomma rinnovarlo, e ne parliamo con Adriano Favola, che dovrebbe essere al telefono, giusto?
Ci sono, buongiorno, sì. Buonasera.
Buonasera, grazie di essere al nostro microfono.
Ce l'avamo sentiti qualche mese fa, proprio sempre a proposito della Nuova Caledonia, di cui c'è uno dei massimi esperti italiani. Proprio nella terra dei Kanak c'è stato un incontro, una costituente, un congresso che ha costituito il fronte internazionale della decolonizzazione. È stato proprio in questi giorni, il 23 e il 24 di gennaio, e si è tenuta proprio in Nuova Caledonia. E però il bello, in Italia non ne ha parlato nessuno, in Francia ne ha parlato tantissimo perché sono proprio coinvolti, ci sono tutte le colonie, diciamo compresa anche la Corsica, che fieramente indipendentiste, che si sono messe insieme un unico fronte per togliere definitivamente qualsiasi colonialismo francese. In particolare sono andati in Nuova Caledonia perché sono quelli forse con maggior spirito di indipendentista, o sbaglio?
Sì, credo che in questo momento forse non pare una classifica di spirito indipendentista. In questo momento la Nuova Caledonia è un po' sotto i riflettori, perché c'è stata questa grande tante rivolta del 13 maggio dell'anno scorso e delle settimane che ne sono seguite, e quindi la questione della decolonizzazione si è di nuovo posta in un modo molto forte. Diciamo che i paesi e i partiti indipendentisti del, diciamo, ex francesi o ancora francesi, dipende dai territori, si riuniscono da tanto tempo. Ricordo più o meno all'inizio degli anni 80, non me lo ricordo perché allora non seguivo queste vicende, ma c'è un libro che lo racconta. Negli anni 80, per esempio, la Corsica fu diverse volte teatro di riunioni di Kanak, di Antillani, di Guyana francese e altri territori già invece indipendenti dell'Africa, e si trovavano per fare un po' il punto, le politiche, tessere delle relazioni internazionali, come dicevate, per usare la parola di prima, no? E ne scaturì un libro che si intitolava significativamente Cécile Condi Française, queste isole che si dicono francesi, insomma, e poi c'era anche il leader. La preparazione era del leader indipendentista canadese Jean-Marie Tjibaou, suo figlio Emmanuel è attualmente deputato e diciamo è il principale negoziatore in questo momento con lo Stato francese di, insomma, come uscire da questa situazione.
Questa iniziativa riunisce sostanzialmente quelli che sono definiti i territori d'oltremare francesi, dove si sta sperimentando anche delle forme di repressione da parte della metropoli francese, che sono molto dirette e per alcuni versi anche inedite rispetto a un'insorgenza che ormai si confronta con le contraddizioni di fondo e anche con una crisi sistemica di questo potere francese d'oltremare.
Sì, quello che sta capitando lo abbiamo sentito anche a proposito, no, dell'Africa, di alcuni paesi ex francesi come il Mali, come il Senegal, che si stanno progressivamente staccando anche da quelle che erano delle forme, diciamo, di continuazione di relazioni di dipendenza in qualche maniera con la Francia, no, mettendo in discussione dalla moneta il franco africano e l'esercito, insomma, e la presenza di parti ormai non troppo significative ma ancora attive di esercito francese. Quindi è un movimento piuttosto diffuso. Allora, diciamo che nel fronte indipendentista della Nuova Caledonia e anche di Tahiti, è una notizia di un paio di giorni fa, c'è una certa presa di distanza dalle ingerenze straniere di dentro questo movimento. Due giorni fa un ex deputato di Tahiti ha preso le distanze dall'Azerbaigian e la sua lettera è stata rilanciata dal deputato Emmanuel Cibaou in Nuova Caledonia. È una lettera che si intitolava No ad alleanze contro natura e che sostanzialmente metteva in discussione questa presenza dell'Azerbaigian come animatore, no, diciamo, di una ONG antifrancese, dicendo che insomma non è in questo modo che si uscirà dalla decolonizzazione facendo affidamento su un paese che non rispetta i diritti delle donne, che non rispetta le minoranze, eccetera eccetera. Quindi c'è una dialettica anche dentro questi movimenti e c'è però un tentativo di unire, insomma, quelle frange progressiste antifrancesi, ma più che antifrancesi, per la decolonizzazione, perché sono due questioni un po' diverse, la decolonizzazione e l'essere antifrancese, insomma.
Questo sì, era una cosa che volevo porre, cioè quanto c'è di sovranismo e quanto invece di rifiuto del, semplicemente rifiuto della grandeur francese. Credo che l'Azerbaigian abbia soffiato soprattutto sul nazionalismo in funzione antifrancese, perché pare i francesi hanno appoggiato, stanno appoggiando gli armeni, quindi di conseguenza. Però tra quelli che sono stati sobillati, diciamo, c'è più un atteggiamento sovranista, nazionalista, o è proprio più un rifiuto, un ributtare indietro tutto ciò che la cultura francese ha un po' condizionato?
Sì, cioè, diciamo che vista, io, come dire, parlo visto dalla Nuova Caledonia,
certo, sì.
Riesco a fare un discorso
quella regione,
e rischio appunto di fare poi sennò della generalizzazione impropria. Però visto di là, quello che mette insieme le diverse anime del mondo indipendentista e persino di quei Kanak che non sono indipendentisti, perché va ricordato che c'è anche una fetta di Kanak che sono per rimanere nella Francia, però c'è un elemento che li mette, che li tiene tutti insieme, che chiamerei la decolonizzazione in generale, che è la rivendicazione di veder finalmente riconosciuta l'importanza delle loro culture. Detta così è una formula astratta, ma la possiamo dire in modi più concreti. Per esempio, nella formazione scolastica, noi continuiamo ad avere in Nuova Caledonia dei programmi scolastici dove sono assenti le storie e le culture delle società locali, se non sotto forma di vago folklore. Sono assenti le rivendicazioni di legami con le altre isole del Pacifico, con cui ci sono, diciamo, tra virgolette, delle parentele storiche. Sono assenti i riconoscimenti persino dei toponimi, almeno in parti dell'isola, che sono stati sostituiti dai termini voluti dal colonizzatore. Cioè, quello che accomuna i Kanaki, non solo i Kanaki, ci sono anche dei bianchi che la pensano così, no, a Caledonia, ce ne sono molti, anzi, quindi non è come un movimento antifrancese razzializzato o autorazzializzato. È un movimento che raccoglie molti consensi anche in parte della società bianca progressista, io insomma la chiamo così, che rivendica la dignità di queste società e si deve tradurre però in azioni. Noi abbiamo in Nuova Caledonia, do un dato che forse riassume un po' tutto, abbiamo una percentuale di studenti di origine kanake oceaniana che ha un diploma di scuola superiore più un biennio di università del 6%. La percentuale per i discendenti degli europei è del 54%. Questo dice del fallimento anche, no, della formazione, quindi la rivendicazione. E perché c'è questo fallimento? Perché la scuola è fatta e costruita a immagine del colonizzatore. Quindi è poi in questi aspetti della vita quotidiana che si esercita una decolonizzazione, che non è il rifiuto di tutto quello che è francese. È la richiesta che la parte di francesità, come dire, trovi un accordo, trovi una convivenza reale con quella parte invece dell'essere oceaniani che non può essere oscurata come è ancora oggi.
Sì, un po' come quello che succedeva per esempio nelle ex colonie francesi, quando a scuola gli facevano studiare che i loro discendenti erano i Galli, quando in realtà appunto la cultura era completamente diversa, e forse anche questa contraddizione che insomma gli studenti di questi posti in qualche maniera percepiscono rispetto alla narrazione coloniale e invece alla realtà e anche alle tradizioni che insomma vivono quotidianamente.
Sì, sì, questo è proprio questo il punto, e l'altro punto, come dicevo prima, è che sono dei paesi che hanno un asse privilegiato e quasi unico con quella che si chiama la metropole, cioè la Francia metropolitana, Parigi, l'Europa, a discapito di relazioni con tutti i paesi che stanno tutto attorno. Anche questo, basta fare alcuni piccoli esempi, cioè nei supermercati della Nuova Caledonia continuano ad esserci quasi esclusivamente prodotti alimentari che vengono dalla Francia metropolitana. Questo un po' per i monopoli che ci sono nella commercializzazione, e questo è un altro aspetto del colonialismo che è anche più pesante della dimensione strettamente politica.
Cioè lo fa anche in Senegal, per esempio.
Certo, è un po' perché mancano i decreti attuativi o comunque i riconoscimenti di conformità di prodotti alimentari, per esempio, che vengono dall'Australia o dalla Nuova Zelanda e che non sono, come dire, riconosciuti dalle norme europee che vengono applicate in Nuova Caledonia. Cioè, sono dei paradossi per cui la vita è carissima, anche perché appunto non si possono sostanzialmente avere relazioni commerciali attive con quello che c'è tutto attorno. Un medico formato in Australia non può andare ad esercitare in Nuova Caledonia, che è a mille e qualche chilometro di distanza, mentre può un infermiere che abbia un diploma ottenuto a Marsiglia, a 18.000 chilometri di distanza. Tutto questo rende quel mondo non più sostenibile, né politicamente, né economicamente, e neppure ecologicamente, diciamo.
Ma anche non più credibile.
Una delle ragioni,
cioè, per certi aspetti, non è neanche più credibile questo mondo, perché poi va a cozzare contro l'elemento fondante della geografia, della vicinanza. E quindi è chiaro che questi paesi, queste isole, sono molto più facilmente rivolte verso altri lidi che non verso la madrepatria, perché c'è proprio una questione, come dire, anche pratica, di distanza.
C'è la questione pratica e c'è la questione culturale e storica, nel senso che Vanuatu in questo caso, ma anche Figi, che non è troppo lontano, anche le isole Salomone, sono delle terre con cui la Nuova Caledonia, le popolazioni originarie della Nuova Caledonia, hanno sempre avuto degli scambi di tipo commerciale, di tipo matrimoniale, di tipo linguistico. Il colonialismo è il colonialismo che ha spezzato queste relazioni, creando dei confini che sono quelli tra la francofonia, l'anglofonia. Cioè, è paradossale che dalla Nuova Caledonia non si può prendere un aereo e andare alle isole Salomone facendo una specie di giro del mondo. È tutto questo che fa la colonizzazione, no? Al di là del dato strettamente politico, oppure del dato anche, come dire, militare, no? Che arriva soprattutto, come in questo caso, in seguito alla rivolta, quando sono approdati poi una decina di migliaia di soldati in quel paese per tenere l'ordine, no? Quindi è di nuovo visibile anche una mano militare dello Stato, cosa che in tempi, diciamo, più tranquilli non è così, perché fino alla rivolta del 13 maggio in realtà c'era qualche centinaio di soldati, non era che era un paese militarizzato in sé. Però la rivolta, conseguenza del non riconoscimento di quelle culture e anche di una crisi economica senza precedenti da 50 anni a questa parte, poi rende visibile anche il lato, come dire, armato dello Stato in questo caso.
A fronte di tutto questo, un fenomeno come Alcide Ponga, che poi è stato eletto lui al governo, c'è lui che è un Kanak, ma è non indipendentista, anzi è collegato ai Republican, diciamo, nell'Esagon. E con un fenomeno di questo tipo, come si può capire, visto appunto che non se ne può più di questa colonizzazione, invece quello che è eletto presidente è un canaco che vuole proseguire la colonizzazione?
Sarebbe d'accordo nel dire che vuol proseguire la colonizzazione. Vabbè, retoricamente sì, sicuramente, però
manicheamente,
forse anche sostanzialmente in un certo senso. Cioè, allora, dal 1946, quando cominciano a esserci dei partiti che vedono la partecipazione di alcuni canali, perché solo nel 1946 che hanno la cittadinanza, i canali paradossalmente vivevano
nel
loro paese come i nativi americani e tanti altri. Però da allora ci sono sempre stati dei partiti e dei movimenti non indipendentisti. E quindi Sipongà è una novità che sia il presidente, il primo presidente Canac non indipendentista di un governo da quando c'è la relativa autonomia di questo paese. Sipongà io non lo conosco, ma credo che se lo intervistassimo, in realtà si direbbe profondamente anticoloniale, cioè nel senso che sì, nella Francia, ma con una politica di riconoscimento dei nativi e di che poi questo sia fattibile, sia reale, è tutto da dimostrare. Ecco, però non è che si presenta come un continuatore delle politiche coloniali, ecco, davanti, anche perché se no non avrebbe alcuna base elettorale Canac, cosa che invece ha, perché è stato anche sindaco di un paese, Ouaoua, la costa est, che ha grande maggioranza Canac. Quindi quello che si sottolinea è come dire, il tentativo di uscire dalla colonizzazione pur stando nella Francia. C'è una terza forza di nuova credenza, se posso due minuti, di un minuto, di cui non si parla mai, e che in realtà è demograficamente il terzo gruppo di questo paese, che sono i polinesiani originari di Wallis e Futuna, che è un altro territorio francese, e che sono ormai quasi 20.000 nel paese, e sono emigrati da partire dagli anni 60-70. E questa forza è una forza molto importante in questo momento, perché tenta una cucitura, diciamo, di rapporti tra l'indipendentismo e il non indipendentismo, con una posizione che è di forte richiesta di decolonizzazione, ma con un percorso per l'indipendenza, diciamo, un po' più lungo rispetto a quello che chiedono gli indipendentisti, diciamo, che vorrebbero dichiarare quest'anno l'indipendenza. Quindi questa è la novità.
Sì, in estate.
Il 24 di settembre, che è l'anniversario della presa di possesso. Quindi di qui al 24 di settembre qualcosa più o meno simbolico dovrà accadere, io credo. Quindi sai, ci sono anime diverse che possono ritrovarsi in un progetto di decolonizzazione. C'è una parte del paese, i cosiddetti lealisti, e specialmente alcuni macroniani e alcuni un po' più a destra ancora, che invece sono convinti che, essendo falliti secondo loro i tre referendum per l'indipendenza, questo paese sia tornato ad essere pienamente francese, e questa è la posizione più estrema di chi rifiuta in realtà ogni forma di riconoscimento nativo.
Che sembra che siano andati a prendere un po' gli ordini a Parigi in questi giorni, che c'è stata una sorta di riunione degli lealisti.
Sì, i lealisti hanno proposto questa via di uscita, cioè la creazione di tre province, cioè la provincia sud, la provincia nord e la provincia delle isole, diventino ancora più indipendenti. Il loro progetto è di avere una provincia sud molto ricca e forte e bianca, come in parte è già, non è solo bianca, ormai è anche molto abitata dai Canac. E quindi il loro progetto sono tre province ancora più autonome, in modo che i Canac si gestiscono al nord delle isole, e però è un progetto che non può funzionare, perché anche all'atto pratico non ha nessuna possibilità di funzionare. Quindi non credo che sia un progetto molto d'appeal, non so neanche quanto ascolto abbiano a Parigi. Poi Parigi ha già tutti i suoi guai interni, questo è un'altra parte.
No, un altro aspetto. Sì, infatti questa crisi definirei anche sistemica francese, poi alla fine dimostra come il vero unico interesse per quanto riguarda questi territori oltremare sia il controllo delle risorse, in particolare qui del nickel parliamo, insomma ormai penso che tutta la struttura ideologica stia un po' venendo meno.
Sì, il nickel era almeno molto interessante finché l'Indonesia non ha fatto questo patto del diavolo con la Cina, o meglio il contrario, perché la Cina ha ripulito l'aria delle sue città grazie alla iperproduzione di nickel inquinante in Indonesia, e questo ha messo fuori gioco le miniere del Canada, della Nuova Caledonia e di altri territori. Sì, sono interessanti le miniere, sono interessanti le grandi estensioni marine, perché non dimentichiamoci che la Francia è il secondo paese dopo gli Stati Uniti per oceani, per di superficie d'oceano e di zone di sfruttamento esclusivo, ed è interessante per la Francia anche il fatto comunque di tenere un piede nel Pacifico per diciamo il prestigio internazionale e per essere nei tavoli che contano a livello internazionale. Quindi c'è, diciamo, forse non una questione tanto ideologica, sono d'accordo con te, però è una, diciamo, una questione geostrategica, non mica male, anche perché la paura è che se la Nuova Caledonia dovesse uscire, poi un po' a catena anche la Polinesia francese. Però è un peccato, perché in realtà è proprio lo Stato l'unico soggetto che in questo momento può condurre fuori da una vera decolonizzazione. È paradossale dire così, mi rendo conto che è paradossale. Però in realtà lo Stato ha gli strumenti, avrebbe gli strumenti se solo si ripensasse, se solo ne avesse la volontà, ed è tutt'altro che provato, anzi non credo proprio, però avrebbe la possibilità di creare un'associazione, cioè uno Stato associato, come sono il 90% degli Stati del Pacifico. Cioè, è vero che il Pacifico è fatto quasi tutto di Stati indipendenti, ma non dimentichiamoci che più del 90% di loro non ha un esercito, cioè affida l'esercito alla Nuova Zelanda, all'Australia o agli Stati Uniti, e gran parte di loro, grazie, diciamo, a questi accordi geostrategici, hanno a disposizione un budget che consente, diciamo, il funzionamento dello Stato stesso. Quindi la Francia questo dovrebbe fare, cioè, visto che per il momento c'è ancora un grande consenso in questo senso, cioè gran parte dei cittadini della Nuova Caledonia sono disposti, una volta diventati indipendenti, il giorno dopo a fare un accordo con la Francia come paese privilegiato, cedendo qualcosa della sovranità, che può essere l'esercito, che può essere qualcosa d'altro. Però certamente cambia tutto, perché
presuppone un rapporto paritario,
c'è, certo. Esattamente, l'indipendenza c'è, e il giorno dopo si decide a che cosa rinunciare. Ora siamo in una situazione che paradossalmente non è diversissima dal punto di vista istituzionale, perché quel paese è a un passo dall'indipendenza, comunque sì, soltanto che il rapporto è ancora rovesciato, cioè è ancora la Francia che cede, diciamo, aspetti di sovranità. In questi 20 anni ha ceduto aspetti di sovranità, realmente o simbolicamente, questo è come nel caso della scuola, dove sarebbe reale il potere della Nuova Caledonia di riformare i programmi scolastici, ma nella pratica non è stato fatto, quindi vuol dire che non funziona molto questo passaggio di competenze. Però paradossalmente è lo Stato che dovrebbe, infatti gli indipendentisti dal 6 febbraio sono di nuovo a Parigi e negoziano solo con lo Stato e non con i lealisti e gli altri partiti della Nuova Caledonia. Parlano soltanto con il primo ministro e con i due presidenti dell'Assemblea del Senato, che sono stati delegati come, diciamo, portavoce del governo francese per le trattative. Quindi è un bilaterale.
Bene, Adriano, il nostro tempo è finito, dobbiamo trasferirci al mio bagaglio in Serbia.
Quindi, in 5 minuti.
Grazie del tuo contributo, sempre molto interessante, e avremo occasione di sentirci. Sì.
Va bene, grazie mille dell'invito e saluti a tutti e a tutte.
Ciao, buona serata.
Ciao.